Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Inter guarda e impara. Sfumata la rincorsa al titolo, Antonio Conte indica la via maestra parlando della sua ex squadra. Stile Juve, modello bianconero, quindi è un passo dal nono titolo consecutivo. Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, Filippo Amedeo in regia, presto in collegamento Skype per tutta la puntata Giulia Borletto, che ritrovo con grande piacere. Scudetto a vista, ovviamente sia la Juventus farà più punti dell'Inter nella prossima giornata, quindi vittoria Juve o pari di Nerazzurri contro la Fiorentina, Juventus alla Dacia Arena impegnata domani, e poi oppure pari Juventus e sconfitta Inter. Giulia Borletto, rieccoti, buon pomeriggio.
Ciao.
E ben ritrovata.
Buon pomeriggio.
Allora, io ho detto, insomma, modello Juve, stile
modello
bianconero,
Juve,
qualcosa del genere. Le parole di Antonio Conte, che hanno trovato spazio enorme, anche una grossa cassa di risonanza nelle pagine dei quotidiani e in generale nei media, che sostanzialmente parole che hanno fatto un po', che cosa? Sgranare gli occhi e riflettere sulle dichiarazioni, sul Conte pensiero che ha caratterizzato l'intera stagione.
Diciamo che forse la cosa più divertente, appunto, è il fatto di vedere un Conte anche a volte in difficoltà e che quindi cambia versione e modo di rapportarsi, di relazionarsi proprio con i media da un giorno all'altro. Cioè, soltanto pochi giorni fa si lamentava di come il calendario sembri favorire l'Inter, o comunque possa dare creare maggiori difficoltà all'Inter, tirando anche una punzecchiatina ovviamente alla Juventus in questo momento. Dopo due giorni sottolinea invece come il modello Juventus sia da seguire e da soprattutto cercare di ricreare magari nella prossima stagione. Ha praticamente ammesso che quest'anno la stagione è interamente nelle mani della Juventus.
Beh, ormai.
Non so se l'abbia fatto ormai, però non so se l'abbia fatto così per cercare di grado di gradimento, diciamo così, nei confronti anche dei suoi tifosi, nel caso in cui invece dovesse capire, oppure se stia cercando in qualche modo così di risalire un po' anche nei gradimenti, sì, dei tifosi, ma della Juventus.
Beh, questi sono interrogativi che ci porremo durante la puntata di oggi, ma non solo, perché no, insomma, poi noi abbiamo parlato con Alberto Mauro nei giorni scorsi, appunto, con quelle dichiarazioni volte a alimentare il sospetto sul meccanismo che ha portato alla compilazione dei calendari. Detto questo, insomma, credo che sia abbastanza normale nei panni del tifoso dell'Inter in generale, considerando il lavoro nero-azzurro, che la Juventus sia un modello per le vittorie, 8, quasi 9 scudetti consecutivi. Per quanto riguarda, insomma, tutti i processi che hanno portato, in primo luogo a portare Marotta all'Inter, successivamente Antonio Conte, insomma, simboli di juventinità. Non ci dimentichiamo anche un certo Asamoah, che ha vinto molto in maglia bianconera, quindi è normale che questo possa essere il modello un po' per tutta la Serie A, no? quello della Juventus, ma non solo. Io allargherei anche gli orizzonti al di là dei nostri confini. Detto questo, fa specie che queste parole vengano pronunciate in questo modo, perché poi sostanzialmente probabilmente all'inizio stagione avrebbe risposto qualcos'altro, tipo la strada da seguire è una strada nostra, non guardiamo agli altri, lavoriamo a testa bassa.
Se non ricordo male, a inizio stagione aveva detto che l'Inter non avrebbe dovuto guardare in faccia nessuno, avrebbe dovuto crearsi il proprio percorso.
Metafore interessanti, ardite.
Sì, poi ha ricordato comunque più volte che lui ha avuto la, tra virgolette, sfortuna di prendere una squadra che veniva da tanti anni di insuccessi, tanti anni di problemi, quindi comunque non è che ha voluto da subito dire quest'anno vincerò. Da questo punto di vista è stato molto comunque onesto, comunque non ha mai detto quest'anno vinceremo tutto, quest'anno l'Inter sbaraglierà qualunque cosa, anche perché è uscito dalla Champions League subito, anche per cui credo che il primo grande appuntamento già l'avesse sbagliato di per sé. Quindi al di là di tutto il fatto di non aver mai comunque fatto grossi proclami, almeno a che mi ricordi, un minimo di un punto in più lo dà così ad Antonio Conte. Perché allora, avesse detto da subito che invece l'Inter era pronta a fare di tutto e di più, allora magari poi ti saresti portato a casa per forza delle grandissime critiche.
Parleremo di questo, ma non solo, evidentemente non sarà una puntata dedicata esclusivamente alle parole di Antonio Conte. Vabbè, ci hanno aperto tutti i quotidiani, noi le riascolteremo, approfittando anche del lavoro preziosissimo, in questo caso per noi, di Inter TV. Questa è l'intervista che ha portato alla presentazione del match contro la Fiorentina. L'abbiamo detto, se la Juventus fa più punti dell'Inter nel corso della prossima giornata, tra stasera e domani sera, è scudetto, e sarà scudetto numero 9 per tutto il popolo bianconero. Ovviamente ragioniamo anche sulla rosa della Juventus verso Udinese Juve, ma non solo, verso questo finale di stagione a dir poco interessante, che potrebbe regalare grandi sorprese. Ovviamente c'è il grande scoglio, no? Grande scoglio di Champions League, ribaltare il pesante parziale dell'andata contro il Lione, approfittando anche magari di una situazione che dal punto di vista atletico, mentale, psicologico per i francesi non volge a favore, almeno questo ci dice la carta, no? In virtù dello stop della Ligue 1, in primo luogo c'è da ottenere i punti giusti per togliersi dalla mente il problema e quindi avere l'opportunità di festeggiare magari con una settimana di anticipo nei confronti del finale del campionato, cercando di recuperare al meglio i giocatori che adesso risultano maggiormente acciaccati, e verso ovviamente appunto il ritorno degli ottavi di finale contro i francesi. E quindi io ragionerei insieme a te, ma anche insieme ai nostri amici, ecco, considerando la rosa attuale, considerando la formazione ideale, l'undici tipo, ecco, qual è secondo voi al momento, a oggi e in proiezione agosto, la squadra migliore?
Quindi ci proiettiamo alla Champions comunque, sì, minimamente.
Sì, considerando appunto anche la possibilità di vedere un Demiral tra i convocati per quanto riguarda la Champions League, la Final Eight in particolar modo, qualora appunto lo scoglio Lione dovesse essere superato, e quindi ragionando sull'undici ideale, ci sono grandi punti interrogativi. A centrocampo la possibile presenza di Rabiot nella formazione tipo, un giocatore che sta comunque scalando le gerarchie in virtù di un rendimento in crescita, soprattutto nelle ultime partite, e se lo merita il francese, aspettando Rabiot. Abbiamo detto, Rabiot è arrivato tardi, meglio tardi che mai. E poi un grande punto di domanda su Ramsey.
È arrivato, guarda, la gara con la Lazio credo che sia stata davvero una delle più belle, al di là del gol fatto col Milan, che è di una bellezza ancora da ricordare, credo. Però comunque nella gara con la Lazio non credo di non averlo mai visto così arrabbiato, anche aveva proprio una rabbia nelle gambe non indifferente, che poi si è vista, perché non ha fatto gol ma ha partecipato a tantissime azioni, quindi è stata veramente non una bella sorpresa, ma è stato un bel raggiungimento di qualcosa quella partita per lui, e dopo le tantissime critiche che anche noi gli abbiamo rivolto, ammettiamolo, non ci siamo assolutamente tolti da questo pasticcio così facilmente, però sono contenta di essermi dovuta ricredere, diciamo così, da questo punto di vista, di averlo visto cresciuto, maturato anche sicuramente di testa, ma ha dato anche merito a Sarri sicuramente di questo. Avrà capito lui come farlo lavorare, come lavorarci, come integrarlo nel gruppo, avrà capito che aveva bisogno molto probabilmente di giocare il più possibile, di avere una continuità, e questo infatti in questo è stato premiato.
Abbiamo già molto da ascoltare, note vocali al 340-54-25-324, grazie al lavoro in regia di Filippo Amedeo, che presto appronterà appunto
tutti questi messaggi,
le note audio pronte ad essere ascoltate. Quindi vi chiediamo quale sia il vostro praticamente 11 titolare a oggi, al 22 di luglio, in proiezione Champions League, considerando la crescita di alcuni giocatori ma anche il calo, il rendimento intermittente, un grande punto interrogativo Giulia Borletto, secondo me è da mettere sulla testa in generale, sulla presenza di Aaron Ramsey in questa squadra, no? Molto bene, bene, diciamo così, nel pre-Covid, con le reti contro la Spal e contro l'Inter,
poi
soprattutto
e
poi un rendimento appunto, diciamo, opaco nei confronti di una condizione fisica ancora poco decifrabile e soprattutto, diciamo così, questo è un giocatore che fa bene, fa meglio inizio che a gara in corso, un po' il contrario di Douglas Costa, no? Che è un'arma imprescindibile,
sì.
Sembra essere,
sì, è vero,
o inarrestabile comunque a gara in corso, meno dal primo minuto. Abbiamo già qualcosa da ascoltare, quindi ragioniamo insieme sui tanti temi che abbiamo già messo così in, abbiamo già tirato fuori in questa prima parte di trasmissione. Sentiamo.
Ciao ragazzi, Fabrizio da Rimini. Secondo me Antonio Conte non ha idee chiare,
no.
Nel senso che lui scarica sugli altri dei problemi che sembrano piuttosto suoi, perché una volta dice una cosa e dopo qualche settimana è il suo esatto contrario, accusa la Juventus tra le righe senza tra l'altro dire mai il nome Juventus, che non è veramente, è un po' da tra virgolette, è un po' vigliacco da parte sua, e d'altra parte accusa la società che invece gli ha speso, praticamente l'Inter è stata la squadra che ha speso più soldi per la campagna acquisti, quindi secondo me lui dovrebbe fare un po' più di chiarezza con se stesso e smettere di accusare gli altri. Buona così e forza Juve, ciao.
Grazie a Fabrizio da Rimini, sempre presente insieme al vento che accompagna i suoi pomeriggi e i nostri, che lo ascoltiamo con grande piacere.
L'ha nominata la Juventus però, è Antonio Conte questa volta.
Come no?
Come no, lui diceva che Conte non la nomina mai.
No, in questo caso la nominata è come, anche imbeccato sapientemente dalla collega di Inter TV. La risposta magari la sentiamo nel corso della prossima parte. Abbiamo la possibilità tra pochissimo di collegarci con Ninori. Successivamente andremo dall'avvocato Massimo Durante e nel corso della prima parte di Terzo Tempo.
E come non andarci oggi, ragazzi? Come non fargli parlare un po' di queste dichiarazioni?
Perché è possibile. Dobbiamo fare parlare il nostro carissimo ospite. Prima c'è Ninori, Juve a 3 Stelle. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Nino.
Ciao Giulia, ciao Marco. Ben ritrovati a voi e ben ritrovati agli amici che sono in ascolto.
Come no? Allora, a un passetto dal nono titolo consecutivo ci si interroga, noi ci interroghiamo, ecco, su quale sia la formazione ideale di questa Juve oggi, in prospettiva Champions, anche considerando questo finale di stagione che darà modo di rifiatare a molti giocatori, o comunque modo di vivere più serenamente questa parte terminale di un torneo anomalo e atipico, davvero in maniera epocale, considerando quello che è avvenuto da sempre nella Serie A. Stiamo giocando a luglio, l'ha ricordato anche Sarri presentando e commentando la sfida contro la Lazio, e poi abbiamo avuto modo di ragionare anche sulle parole di Antonio Conte, no? Che parla di stile Juve, parla di modello bianconero, è abbastanza male, dopo un filotto di successi così, anche questo, ormai è caduto nella storia.
Poi lui dovrebbe conoscerlo, no? Questo modello bianconero, quindi cioè, è giusto che ne parli anche a questo punto. Per quello che riguarda l'idea di formazioni possibili per il futuro, è un po' dura pensarci, perché comunque mancano almeno 2 settimane alla prima partita, che speriamo non sia l'unica, tra l'altro, no? E speriamo non sia l'unica, tra l'altro. E 2 settimane sono veramente un'enormità di questi tempi, visto quello che abbiamo, a quello a cui abbiamo assistito in queste settimane. Cioè, se 2 settimane fa qualcuno mi avesse detto che Rabiot sarebbe diventato un giocatore quasi imprescindibile per il centrocampo della Juventus, personalmente gli avrei riso in faccia, perché fino a 2 settimane fa Rabiot era una catastrofe, diciamoci la verità.
Come cambia in fretta,
la percezione. Esatto, quindi in queste prossime 2 settimane può veramente succedere di tutto, possono di nuovo rimescolarsi le carte, e magari i giocatori che oggi sembrano meno interessanti potrebbero diventare fondamentali. Penso, l'avete citato prima, penso anche a uno come Ramsey. Insomma, Ramsey prima della pausa era sembrato, purtroppo poche volte perché aveva giocato poco per via degli infortuni, però le poche volte in cui era stato messo in campo, o inizialmente o subentrando, comunque sì, aveva sempre dato la sensazione di essere la mezzala che sa inserirsi, la mezzala che sa segnare, che è merce rarissima oggi come oggi, sa anche fornire assist e così via. Dopo la pausa, il ritorno in campo dell'ultimo mese fondamentalmente, Dio mio, Ramsey sembra, non sembra nemmeno lui, ecco, non sembra quel giocatore lì, sembra davvero un'altra cosa. Magari fra 2 settimane è in formissima, chi lo sa.
Ragionamenti
sembra tornato,
legittimi.
Diciamo, il giocatore che abbiamo conosciuto a settembre, nel senso che l'abbiamo conosciuto un po' dopo perché aveva tanti problemi, però sembra di rivedere quel giocatore che ha fatto un po' di fatica ad inserirsi.
Sì. E adesso ne
è
fa
tornato
proprio
indietro,
tanta, mi sembra. adesso sembra farne tanta di fatica. Poi, per carità, ripeto, i momenti ci sono per tutti, no? Perché l'altra sera ho sentito critiche spesso anche ingenerose nei confronti di Bonucci, per esempio, perché un paio di errori ci sono stati, ok. Però non dimenticherei che questa è tutta la stagione che tira la carretta, non da solo, per carità, però dalla seconda giornata di campionato ti manca Chiellini. De Ligt è appena arrivato e si deve. Esatto, De Ligt è appena arrivato e si deve ambientare. Demiral, idem, poi con successivamente anche l'infortunio, poverino, quindi è saltato pure lui. Di Rugani continuiamo a non fidarci fino in fondo, quindi gira e rigira, Bonucci le ha giocate praticamente tutte. E Dio mio, se ogni tanto commette qualche errore, temo che ci stia, ecco, però questo non ne fa un difensore di secondo livello, rimane uno tra i migliori difensori del mondo, ecco. Quindi davvero siamo molto legati, mai come in questo periodo, alla prestazione singola, alla prestazione del momento, no? A quello che succede in quest'ultima partita o nelle ultime due o tre partite. Perché probabilmente è giusto così oggi come oggi, perché tutti i valori si sono in qualche modo ribaltati, no? Cioè, pensiamo che la Lazio dalla ripresa del campionato in poi ha fatto più punti solamente di Parma, Lecce e Spal. Tutte le altre squadre hanno fatto più punti della Lazio, insomma, senza andare alle galattiche Atalanta e Milan, no? Che non hanno mai perso, che sono quelle che hanno fatto più punti di tutti, eccetera, eccetera. Però in ogni caso il comportamento della Lazio è abbastanza incredibile se uno pensa a cos'era la Lazio fino a fine febbraio, insomma.
Effettivamente. Si è ribaltato anche un po' l'atteggiamento di Maurizio Sarri nei confronti anche del suo integralismo, possiamo dire così. Non risponde a Conte quando vengono menzionati i calendari, insomma, la vicenda che abbiamo ampiamente analizzato, salvo poi fare dietro fronte momentaneo nelle ultimissime dichiarazioni, parlando della Juventus come un modello, appunto, e poi addirittura mette in campo nei minuti finali della match contro la Lazio una inedita difesa a tre, abbassando il baricentro insomma, accettando di difendere. Sembrava un po' un cambio trapattoniano, no? Cioè, anche quelli precedenti.
Accidenti. Io mi sono commosso nel momento in cui ho visto che toglieva Dybala per mettere Rugani, mi sono commosso. No, a parte gli scherzi, sul 2-0 è successo già una cosa importante, no? Ha tolto Douglas Costa mettendo in campo Danilo come terzino, quindi non aveva più due ali sulla fascia destra, ma aveva un terzino e un'ala sulla fascia destra, quindi vuol dire quantomeno un minimo ci copriamo, poi metti Matuidi a centrocampo che un certo tipo di copertura te la garantisce, ma poi nel finale, quindi con un passaggio alla difesa a 3 o a 5 addirittura, no? Se contiamo anche i terzini, ho avuto davvero la sensazione in quel momento che Sarri abbia capito che alla Juve bisogna vincere. Io credo che lo sapesse anche prima, no? Credo che lo sapesse anche prima, ma credo che fosse un po' troppo legato alle sue idee, un po' troppo innamorato delle sue idee. Adesso però è il momento decisivo, quindi nel momento decisivo le tue idee le puoi anche sacrificare un attimo in funzione del risultato da raggiungere. In quel momento serviva fare quello, lo ha fatto bene, fra l'altro, dimostrando anche appunto di non essere, di non avere il paraocchi e di saper anche vedere soluzioni diverse da quelle alle quali lui è legato da sempre, e quindi ben venga, nel senso che mi sembra una cosa positiva dal punto di vista di ciò che può accadere da adesso in poi, soprattutto in Champions League, evidentemente. Poi certo, è una mossa trapattoniana, e pazienza, con le mosse trapattoniane abbiamo vinto tanta roba, credo.
Giulia?
Sì, volevo chiedere a Nina invece come si spiega questo, pensando in un po' più in grande, non soltanto pensando alla Juventus, però come si spiega questo trattamento di forma, o comunque appunto di stato di salute di squadre che prima del lockdown avevano una resa quasi in presente, cioè tipo come hai nominato il Milan, hai nominato l'Atalanta. Atalanta forse è meglio lasciarli, però il Sassuolo, che ad esempio ha perso contro il Milan soltanto ieri, aveva tirato fuori invece un filotto di vittorie impressionanti, squadra appunto come la Lazio invece che si è completamente rivoltata e ha un rendimento da retrocessione, Come ti spieghi questo cambiamento dovuto probabilmente ai mesi di inattività? O certo, da una parte come certo possono aver giovato così tanti e dall'altra parte invece come è possibile che abbiano appunto visto questa involuzione di squadre che invece erano ad altissimi livelli?
Ma credo che l'abbiamo detto anche in passato, di fatto
è una domanda un po' questa è la questa. Da Marzullo,
esatto. No, in ogni caso, questa è la prima volta che succede che i giocatori fanno quattro mesi di pausa, insomma, e quattro mesi di pausa sono tanti, in quattro mesi succedono davvero tante cose, oppure può non succedere niente. Qualcuno ha, non dico ripreso come prima, come l'Atalanta ad esempio, ma quasi, no? Altri invece hanno un rendimento, nella migliore delle ipotesi, altalenante, no? Noi siamo stati molto bravi in alcune partite, pessimi in altre e così via, però al momento buono poi veniamo fuori tutto sommato, e questo è sicuramente positivo. La Lazio invece forse aveva consumato probabilmente anche troppe energie nervose dal punto di vista del voler riprendere a tutti i costi, queste dichiarazioni praticamente quotidiane di Diaconale, di Lotito, sì, di Tare, eccetera, eccetera. Sembrava che gli venisse fatto un torto per il fatto di non poter giocare, no? Perché? Perché loro sapevano, essendo fuori dalle coppe, di avere un unico obiettivo sul quale concentrarsi e quindi si sentivano in qualche modo i favoriti. Poi però il bluff è venuto fuori, nel senso che, insomma, se tu non hai ricambi, perché fondamentalmente non ne hai, già quando ti mancano 3-4 giocatori sei nei guai, quando come l'altra sera te ne mancano 7-8, i guai diventano davvero grossi.
Vai in difficoltà, sì.
Poi certo, il fatto appunto, ripeto, non tutti i fisici reagiscono allo stesso modo, ma non tutti i giocatori sono uguali, non lo so. L'altra sera, per esempio, una delle cose che mi ha colpito è stato vedere un Ronaldo quasi disperato quando il suo colpo di testa finisce sulla traversa.
Ha sbagliato,
no?
Il terzo gol, sì.
Esatto, cioè stiamo parlando di uno che ha appena fatto una doppietta, che ha 30 gol in campionato, che è il primo ad arrivare ai 50 gol, bla 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 bla, che ha quasi vinto uno scudetto, perché ormai sono praticamente quasi vinto e così via, eppure si arrabbia e si dispera perché non è entrato quel pallone. Ecco, questi sono gli esempi di qualcuno al quale puoi fargliene fare pure 8 di mesi di lockdown, non cambia nulla, lui è fatto così, ma lui è lui. Tutti gli altri sono fatti in un'altra maniera, cioè se Ronaldo è Ronaldo e gli altri non lo sono, un motivo c'è, insomma. Questo per dire che probabilmente molti giocatori l'hanno presa alla leggera e magari la pagano alla distanza, no? Altri invece hanno continuato a tenersi in forma. Abbiamo visto accidenti, uno come Dybala, che lui il Covid l'ha avuto oltretutto, lui il Covid l'ha avuto e ci ha pure messo un bel po' a venirne fuori, no? Perché questo famoso secondo tampone positivo non arrivava mai e così via. Ci aspettavamo delle difficoltà, in effetti mi sembra di poter dire che fino ad ora sia stato forse il migliore insieme a De Ligt dei nostri, no? In queste partite dalla ripresa del campionato in poi.
Della ripresa,
quindi,
sì.
Esatto, evidentemente ognuno davvero è fatto a modo suo, ma anche in funzione del lavoro che ha fatto, perché poi sì è vero che ci si allenava fra virgolette in smart working, no? Nel senso che c'erano le sedute con gli allenamenti in video eccetera eccetera, ma
sì, che poi Ronaldo è stato l'unico
cosa
a potersi allenare più seriamente rispetto agli altri in Portogallo.
È vero, perché lo stadio addirittura per potersi allenare, fai te.
C'è chi ha una palestra, c'è chi ha uno stadio a disposizione.
D'altronde
lui non è che prende un aereo, lui prende un aeroporto direttamente, no?
Quindi per parcheggiare, diciamo così, scherzando, però anche questo, insomma, fa la differenza rispetto a un giocatore normale, confrontando il rendimento e la preparazione di un fuoriclasse come
e comunque essere. Credo che, tornando, scusate, sì, non mi era sfuggito l'ultimo pezzo della domanda di Giulia, che è una domanda perfida, Giulia, te lo dico. Io credo che gli alti e bassi non siano ancora finiti, comunque, nel senso che prepariamoci pure a vederne altri di alti e bassi anche nelle prossime partite, che mi auguro per noi siano fondamentalmente quasi inutili, no? Le prossime 3-4 partite, però non immaginiamo di vedere una squadra che va dal primo all'ultimo minuto in una certa maniera e così via. Non è così, non sarà così nemmeno per l'Atalanta, che lo ha fatto più o meno sempre, figuriamoci per chi non è riuscito fino ad ora a farlo, ecco. Gli alti e bassi continueranno ad esserci, certo. E anche i risultati strani, perché comunque i risultati fuori dal normale ne abbiamo visti parecchi in quest'ultimo mese.
Certamente. Ninori, come sempre un grande piacere, un saluto a te, a risentirci, buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie Nino.
Ciao ragazzi, grazie a voi, grazie agli amici in ascolto e a presto, alla prossima.
A presto Nino, un saluto. Juve a 3 stelle, ciao. Ora andiamo verso il notiziario sportivo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Eccoci, rieccoci ancora insieme a 15:36 minuti, Marco Spadavecchia, Giulia Borletto, rieccoti. Filippo Amedeo in regia, i vostri messaggi, tanti, qualcosa da ascoltare al 340-5425-324.
Ascoltiamo.
Allora, leggiamo, sei partita benissimo, ti lascio andare.
Buonasera Radio Bianconera, sono Luca D'Aena. Secondo me Antonio Conte ha veramente ragione a dire che l'unica strada da percorrere per l'Inter è quella di imitare la Juventus. Già ci stanno riuscendo, devo dire, da qualche anno, perché non solo hanno preso Marotta, hanno preso l'allenatore e già
imitarla nelle vittorie, non nelle scelte.
Il giocatore dopo a Samoa, se non erro, stanno trattando anche Mandžukić, perciò Antonio Conte ha perfettamente ragione. Ciao e forza Juve.
Beh, non fa una piega il fatto che appunto ci siano loro ai vertici della guida tecnica e della società. E mi riferisco ovviamente a Conte e Marotta, è la prova che la Juventus sia un grande riferimento, un grande modello per tutti, Inter compresa. Giulia.
Il pensiero che ovviamente l'Inter, vivendo e comunque avendo a che fare appunto con tanti ex juventini, possa anche prima somigliare magari a quello che appunto è stata la Juventus degli ultimi 10 anni.
Ancora qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro e regia di Filippo Amedeo. Sentiamo.
Buon pomeriggio, cari amici. Ma io non so quale possa essere la formazione, anche perché, diciamo così, sono un po' di infortunati e poi autogol clamoroso, Pjanic già in Spagna, e questo non mi è piaciuto molto. E vorrei però un atteggiamento mentale veramente degno della Juventus, perché sì, la Juventus veramente può. Forza Juve, ciao ciao.
Cerchiamo di ripristinare il collegamento con Giulia Borretto, ce l'abbiamo?
Io sì, ci sono, sono qua.
No, sostanzialmente grandi punti interrogativi sull'undici da parte di Carmelo, in virtù anche degli infortunati, ma non solo. Allora, Alessandro attraverso Facebook ci dà la formazione ideale in vista della Champions, la sua formazione. Szczęsny tra i pali.
La sua formazione.
Cuadrado, De Ligt, Chiellini o Bonucci e Alessandro in difesa. Vabbè, ci mette anche le alternative, però bene così, anche perché insomma avremo a che fare appunto con delle scelte variabili e nel corso, speriamo, della parte terminale della stagione, augurandoci che il turno contro il Lione possa andare per il meglio. E ribaltando il passivo dell'andata a centrocampo, Rabiot, Pjanic e Bentancur, credo invertendo Bentancur e Rabiot, però poco cambia con l'ingresso in campo eventualmente di Ramsey e Douglas Costa, Dybala e Ronaldo, quindi non Bernardeschi.
No, Bernardeschi che tra l'altro tornerà nella gara contro l'Udinese praticamente al 100%, perché
dovrebbe partire
forse
lui, sì.
è stata la prima partita quella con la Lazio in cui comunque Douglas Costa non ha fatto, diciamo così, appunto
la differenza, possiamo dirlo che sostanzialmente sì. Douglas dal primo minuto, insomma, salvo qualche rara eccezione, non garantisca quel rendimento che invece è in grado altresì di garantire partendo dalla panchina, cioè possiamo dire
non incide, ecco,
senza
non,
timore di essere smentiti, che sia meglio per lui un part time.
No, assolutamente non è questo il discorso, perché il part time poi lo fa comunque, perché viene sempre sostituito tra una cosa e l'altra, non credo che abbia quasi mai fatto 90 minuti, tant'è che è stato sostituito al decimo, cos'era, al dodicesimo, comunque a inizio praticamente del secondo tempo, da, certo, sostituito da Danilo poi, quindi comunque non fa mai 90 minuti Douglas Costa, però c'è qualcosa che scatta proprio in lui nel momento in cui entra a gara in corso. Ecco, anche nella gara con la Lazio non è stato pessimo, perché comunque non è che proprio abbia fatto dei grandi errori, okay, però non è stato incisivo come invece riesce ad essere quando subentra gara in corso. E non so se sia una questione mentale o se sia non è una scienza esatta, ma quasi inizia a diventarla, perché è assurdo come il risultato da parte sua sia diverso in un caso e nell'altro. Tant'è che sicuramente contro l'Udinese, appunto, ritornerà Bernardeschi dal primo minuto con Ronaldo e Dybala, anche perché Higuain questo problema potrebbe portarselo dietro ancora per qualche settimana.
È così, questa è la probabile formazione.
Dicono che sia molto amareggiato lui anche, perché non riuscirà così a far vedere quanto avrebbe voluto nelle ultime giornate dedicate alla Juventus, perché poi al 100% andrà via.
Abbiamo qualcosa da leggere ancora, Giulia, attraverso il nostro numero telefonico 340-54-25324.
Prima di ascoltare ancora, ce n'è ancora da ascoltare.
Ce n'è ancora, vero?
Siamo dopo magari.
Dice di sì.
A me di Conte non frega niente, dice Gianni da Pordenone, anzi... a me frega della Juventus, degli Juventini. A proposito, lunedì vi ho sentiti un po' fiacchi, ci ha definito un po' fiacchi, perché la nostra squadra merita più grinta, dice.
Decisamente.
Forse lunedì l'occasione della partita, penso.
Lunedì, credo, si riferisca a noi terzo tempo, alla radio, insomma, precisa anche questo.
Non lo spiega, glielo chiederemo. E poi lo stesso Gianni, aspetta, sì, manda un altro messaggio, perché prima Nino parlava di Bonucci e parlava appunto del fatto che ogni tanto potesse far qualche errore, però errori che sono abbastanza comunque ricordabili e quindi sono pochi. Invece secondo lui Bonucci ha fatto almeno 10-11 errori con conseguente gol dell'avversario quest'anno, perché appunto secondo lui non è soltanto questione di un errore ogni tanto quello. Allora, di Bonucci.
A onore del vero, io ricordo la puntata di lunedì qui con Alberto Mauro, il podcast può testimoniare questa cosa. Io ricordo in particolar modo, mi aspetto una prestazione importante da parte della Juventus e un atteggiamento diverso anche dal punto di vista difensivo. È una presa di posizione forte da parte dei senatori o comunque dei big dello spogliatoio.
E così è stato.
E così è avvenuto, insomma, per il bene della Juventus, perché mi aspettavo una bella risposta dopo tre partite assolutamente negative, considerando quel trittico, non da dimenticare, Milan, Atalanta e Sassuolo. E poi la squadra ideale ci scrive Donato, giusto?
Sì, Donato da Sassuolo, è quello che è la squadra che ha giocato contro la Lazio con l'inserimento di Cuadrado. Demiral non può giocare in Champions.
Demiral può giocare, può essere inserito nella lista della Final Eight. Le nuove regole dell'UEFA lo permettono e quindi potrebbe esserci questo scambio possibile con magari Sami Khedira o magari Giorgio Chiellini.
O lui o Chiellini.
Tre giocatori possono essere inseriti nei confronti della vecchia lista, ovviamente giocatore per giocatore. Questa è la novità che ha avuto a che fare anche evidentemente con l'emergenza sanitaria per quanto riguarda appunto le decisioni dell'UEFA e quindi possibilità di vedere Demiral nella Final Eight di Lisbona, qualora la Juventus ovviamente ci arrivasse. Qualcos'altro da ascoltare prima di andare da Massimo Durante, il nostro ospite telefonico.
Buonasera Radio Bianconera, sono Luca Daenna. Secondo me è Antonio Conte.
Questa cosa l'abbiamo già ascoltata.
Abbiamo già ascoltato questo?
Luca Daenna, credo di sì, perché si riferiva, che se non sbaglio, al modello Juve.
Sì, l'abbiamo ascoltato.
Altro da ascoltare.
Sì, l'abbiamo già ascoltato.
Sono Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Conte, volendo parafrasare un film con Alberto Sordi, sì, per la regia di Mario Monicelli, mi sembra un borghese piccolo in questo...
Continuava? Un borghese piccolo. Io pensavo il Marchese del Grillo, no? Invece no. Film del 77,
sono Donato da Sassuolo.
Eccolo.
Conte, volendo parafrasare un film con Alberto Sordi per la regia di Mario Monicelli, mi sembra un borghese piccolo, in questo caso un uomo piccolo. Sta scontentando tutti, noi tifosi della Juventus e i tifosi dell'Inter, con queste sue esternazioni. Io fossi un tifoso dell'Inter, dopo che ha detto dobbiamo prendere esempio dalla Juventus, non lo sopporterei più. La società Inter è una società piccola piccola, perché non lo caccia. Detto questo, domani noi giochiamo con l'Udinese, speriamo di vincere, anche se il signor Conte questo non lo dice. Abbiamo giocato un giorno dopo dell'Udinese alle 21:45, ma noi siamo la Juve e questo non ci fa paura. Ciao e forza Juve, e speriamo di suonare presto la nona sinfonia.
La nona sinfonia.
Bravo. Sempre belli i messaggi di Donato. Comunque.
Sempre sul pezzo. Fantasioso. Il nostro amico Donato da Sassuolo, che ci ha indicato la formazione tipo, quindi quella con, presumo io, lui precisa nel messaggio, aiutami Giulia.
Con la gara con la Lazio, la sua formazione tipo è quella della gara con la Lazio, con l'inserimento di Quadrado.
Ok, quindi vabbè, sì, Quadrado basso a destra, presente.
Forse lo intende così, sì, anche se...
Beh sì, lui parte dall'inizio Quadrado, Szczęsny, Quadrado, Bonucci, De Ligt, Alexandro in difesa, Ramsey, Bentancur e Rabiot. Questo potrebbe essere anche un interrogativo per i nostri amici. E questo è il centrocampo titolare sulla carta, è quello con Ramsey, il gallese Bentancur e Rabiot. Rinuncereste per questo finale di stagione a Miralem Pjanic, che dovrebbe partire dall'inizio nella sfida contro l'Udinese, e poi là davanti Douglas Costa, Dybala e Ronaldo, quindi secondo il nostro amico Donato, ma non solo, anche secondo Alessandro che ci ha scritto attraverso Facebook, Douglas Costa, o Dughi come lo chiama Maurizio Sarri, meglio di Berna per quanto riguarda il ruolo di esterno destro.
Maurizio Sarri non sa che sì. Dughi, o Daghi chiamato così, è un cartone per bambini, quindi forse non lo sa Maurizio. Bisognerebbe dirgli.
Ma tu invece sei esperta, come si chiama? Dughi, Ehi Dughi è il cartone.
Ehi Daghi, sì, Ehi Daghi. È un cartone.
Magari, insomma, sarà informato da te, però credo che sia il soprannome che gli ha affibbiato l'intera Juventus. Sì. Andiamo dall'avvocato Massimo Durante tra poco per quanto riguarda questa parte di trasmissioni, quindi do indicazioni in tempo reale a Filippo Amedeo che ci ascolta, altri messaggi.
E nel frattempo ci sono altri attraverso messaggi, Facebook. Altri vocali che sono arrivati, poi ovviamente però dovranno essere mandati dalla regia, e poi senza firmarsi, senza niente, ci scrivono scudetto vicino, forza Juve, quindi è sempre comunque così.
Ce l'abbiamo già, ci ascoltava. Forza. Si è portato avanti, Filippo, abbiamo l'avvocato Massimo Durante. Buon pomeriggio e ben ritrovato, avvocato.
Buon pomeriggio a voi, come state?
Si bene, sta bene.
Da quanto che va? Non sento l'avvocato?
È da un po', ma c'è poco da sentire, nel senso che vi avevo già detto qualche settimana
fa. In tempi non sospetti, è vero.
Quindi, insomma, adesso sento parlare di finalmente lo scudetto, speriamo, eccetera. È un campionato che non è mai stato in discussione, ci siamo inventati un sacco di cose, abbiamo tentato di dare qualche speranza con prestazioni diciamo altalenanti, però purtroppo niente, non abbiamo ricevuto.
Ah, dice che era tutto programmato? Quei piccoli intoppi che ci sono stati,
credo che voglia
non
dire...
creare troppo noioso.
Avvocato, no, incidenti allora, di percorso,
troppo noioso.
Le prestazioni della Juventus con Sassuolo, Milan, eccetera, e Atalanta ci sono state sempre e comunque quando la Juventus era al corrente delle partite giocate precedentemente, quindi non ha mai giocato per prima la Juventus, quindi c'è stato un rilassamento esagerato. Però la Juventus, quando c'è da vincere le partite che contano, le ha sempre vinte, quindi non c'era minimamente, ha voluto forse dare qualche speranza in più, e ha fatto bene, perché così c'è gente che magari dice ma se l'Inter avesse vinto col Bologna, col Sassuolo, magari avrebbe vinto lo scudetto, sì, anche se mio nonno avesse le ali sarebbe stato un aeroplano, non è questo il punto. Però noi gioiamo delle nostre vittorie, e gioiamo anche delle perle che arrivano dalla Lombardia, perché tra Inter e Milan in questa settimana c'è stato uno spettacolo pirotecnico.
Ne abbiamo una da farle
ascoltiamo, dai.
Sentiamo, ce l'abbiamo. Antonio Conte, parlare del modello Juventus. Facciamo ascoltare questo contributo recentissimo, Conte che presenta la sfida contro la Fiorentina, sentiamo.
È giusto guardare la Juventus, perché la Juventus... sta dominando in Italia questo è il nono scudetto, se non sbaglio, consecutivo che vince, quindi è giusto che noi dobbiamo guardare i migliori, e loro in questo momento sono i migliori, e anche in maniera importante rispetto agli altri. Io penso che noi per migliorare devi cercare di guardare il migliore.
Innanzitutto non era sicurissimo dei 9 scudetti, ha detto.
No, infatti.
Se non sbaglio.
Credo 9, se non sbaglio.
E poi il modello Juve sapesse. Che ritorna, un po' come quel grattacielo, no? Il grande punto di riferimento nel post della sfida persa dall'Inter contro la Juventus nel corso di quest'anno. 2 sono state, ovviamente, le sfide andate e ritorno. Avvocato.
Beh, quando si sente parlare Conte non si può fare a meno di commentare una persona che dice o un sacco di banalità, quindi frasi fatte, oppure cose non rispondenti al vero. Questa dichiarazione non è farina del sacco di Conte, per il semplice motivo che della sua farina c'è soltanto il fatto che non ricordasse i 9 scudetti consecutivi. È stata una frase imposta da qualcun altro nella speranza di poter dire, magari.
A che pro?
Beh, il vantaggio, diciamo, sarebbe quello che se volesse tornare in questa città, a Torino, magari non riceverebbe da tante persone gli applausi, dico di no, ma magari insomma qualche commento che è pura conseguenza di ciò che ha detto, trito e ritrito delle cose che sinceramente sono da circo, ecco. Non c'è un commento. Il attaccarsi a un calendario, sì. E tra l'altro le esternazioni fatte da Conte ultimamente non neanche opposte da molti addetti ai lavori, parliamo di squadre che hanno fatto in 28 giorni 9 partite, tutti hanno fatto quel numero di partite, l'Inter ne ha fatta una in più perché doveva recuperare il match con la Sampdoria. Detto questo, quando un allenatore arriva a parlare dell'aria fritta, e giudicate voi che argomenti o che frecce ha al proprio arco. Quindi lunga vita a Conte sulla panchina dell'Inter, perché ci darà un sacco di soddisfazioni, ce ne sta dando e continuerà a darci sempre di più.
Yeah. Le vorrebbe avere avvelenate forse le frecce Antonio Conte al suo arco, così da lanciarle e poter pensare di fermare qualcuno. Quindi secondo lei, avvocato, sono state dichiarazioni così non decise da Antonio Conte, ma quasi l'hanno obbligato a rilasciarle, cioè non le vede sentite, non le vede vere,
no? Qualcosa del genere.
Sono figlie di quelle dichiarazioni. Se voi analizzate bene le dichiarazioni di Conte in relazione ai torti ricevuti dall'Inter dal calendario, dice una frase che è sconvolgente, sì. E che però all'Inter forse la penso soltanto io in questo modo. Ve lo ricordate?
Sì.
Questo significa: io qui non ho l'appoggio della società, sono un povero marchio. Questa società che non gli dà neanche i soldi per arrivare a fine mese, ma poverino, ma come fa? Io mi chiedo, in questo mondo, no, dove c'è un dipendente di una squadra di calcio che percepisce circa 12 milioni all'anno, come può avere il coraggio e infangare la società con queste dichiarazioni e offendere i propri tifosi? Questo mi chiedo. Se io fossi un tifoso interista, Dio me ne scampi, e grazie a Dio non lo sono, e sarei indignato da queste affermazioni. Chiederei al signor Antonio Conte di togliere il disturbo come interista, ma grazie a Dio, essendo juventino, io chiedo al signor Antonio Conte di sedere su quella partita per il resto dei suoi anni, altri 100 anni su quella panchina.
Vabbè, voltiamo pagina, anche perché abbiamo parlato abbastanza, sappiamo il suo punto di vista, che ha anche insomma evidenziato quest'oggi nei confronti di Antonio Conte. Io mi sposterei sulla panchina bianconera, di interesse certamente maggiore in questo momento. Come valuta il lavoro di Maurizio Sarri? E in generale io dico anche questa attitudine a mettere
in dubbio o comunque mettersi in gioco nei confronti di un integralismo magari forse meno accentuato rispetto al passato.
Come tutti gli allenatori, specialmente alla Juve, si giudica una persona attraverso il palmarès vinto, no? Cioè attraverso i titoli che andrà a vincere o meno. Vincerà il campionato? Perfetto, non era semplice, perché comunque non era impossibile, comunque no,
quest'anno era particolarmente difficile, io sono di questo avviso.
Dopodiché Sarri sa benissimo, da persona intelligente, qual è e la differenza tra lui e il resto del mondo degli allenatori è che in conferenza stampa, questo almeno passatemelo, Sarri non è mai banale, e di questo io sono veramente felice. Detto questo, lo giudicheremo poi a seconda del cammino che farà in Champions. Io non vorrei essere sinceramente nei panni del Lione, del Manchester City, del Bayern Monaco ad incontrare la squadra di Maurizio Sarri. Quindi vedremo che cammino farà, sentiremo poi, andremo a intervistare quelle persone che hanno denigrato Sarri per tutto l'anno e che magari continuano a farlo dicendo tante cose inappropriate, e vedremo quello che porterà a casa. Certo è che in caso di vittoria di Champions League
cambia tutto, eh.
Signori, e quanti diranno, forse io di calcio non ho mai capito nulla, perché in questo periodo ci sono stati tre processi e tre assoluzioni per la Juventus, sotto accusa a no ci si è sbagliati, sotto accusa a no ci si è sbagliati, Sarri via a no, lo confermiamo. Quindi lo stesso Paratici, quando in un'intervista dice tutte le riunioni che ci dicono che facciamo a seconda delle crisi della Juventus, eccetera, noi ci facciamo una bella risata, ci troviamo, le commentiamo e ci ridiamo sopra. Ecco, questo è stato un messaggio.
Le critiche sono arrivate, è vero, facendo dei giudizi parziali anche attraverso questi microfoni, ma io ho detto, ribadisco anche in questo momento, alla vigilia della sfida contro la Lazio, io mi aspettavo esattamente questo tipo di partita da parte della Juventus, così come mi aspettavo una risposta importante nel post Coppa Italia, che è arrivata, e altresì sì, mi aspetto come scalino più grosso di questa Champions League il ritorno contro il Lione, qualora si dovesse insomma giocare una partita in grado di ribaltare quell'handicap, la sconfitta in casa dei francesi, allora davvero la Juventus può, anche attraverso un atteggiamento nuovo, che è sempre figlio di una commistione tra il sarrismo cosiddetto e le caratteristiche di questi giocatori che hanno comunque fatto la voce grossa nello spogliatoio durante quest'ultima parte di stagione, potremmo davvero vederne delle belle, perché in gara secca questa Juventus insomma è squadra assolutamente imprevedibile e pericolosissima.
Ma non solo, anche perché la Final Eight, magari nessuno lo dice, c'è la possibilità che ci sia, forse, non si sa ancora, l'apertura a un numero limitato di spettatori, sì. Noi la Final Eight la giochiamo in casa.
Sì.
Noi la Final Eight la giochiamo in casa.
Lisbona.
La giochiamo in casa.
Ci sono tanti italiani a Lisbona, vedremo.
Tanti tifosi di
Ma
Cristiano
forse
Ronaldo.
Noi abbiamo un portoghese esatto. In formazione. O no?
Esatto. E che portoghese? Il rappresentante massimo a livello mondiale del calcio, lusitano. Ecco, detto questo, lei come se la giocherebbe, visto che stiamo chiedendo ai nostri amici di divertirsi immaginando la formazione migliore, ideale a oggi, magari anche considerando e proiettandoci verso il finale di stagione, quindi Lione e poi eventualmente Final Eight.
Io credo che Sarri abbia le idee chiare, prendete la formazione contro la Lazio, sì. Togliete Ramsey e inserite Pjanic, perché Pjanic soprattutto Rabiot, segnatevi il Rabiot, ci darà veramente delle grandissime soddisfazioni a partire da adesso fino alla fine della Champions.
Noi perché registriamo.
È un giocatore talmente in crescita dalle enormi potenzialità, ha bisogno soltanto di continuità e fiducia.
Quindi al posto di Ramsey lei mette Bentancur, Pjanic, cioè mette Bentancur e quindi Pjanic in cabina di regia e quindi Rabiot sulla sinistra. Metterebbe.
Pjanic vuole lasciare la Juventus in un certo modo. La lettera, no, il post che ha fatto i tifosi della Juventus era un post dettato dal cuore, dall'anima di questo giocatore. Quindi non erano parole dette così, per caso. Pjanic ha una voglia matta di alzare la Champions. E quindi ha delle motivazioni superiori a tanti altri che resteranno.
Avvocato Massimo Durante,
saranno i due giocatori che secondo il mio parere ci saranno veramente notevoli soddisfazioni.
Protagonisti in questo finale di stagione. Grazie davvero avvocato, sempre un piacere, risentirci.
Grazie a voi, un
piacere. Buon pomeriggio.
Buona giornata a tutti.
16 in punto, andiamo verso il notiziario Giulia e poi ritorniamo insieme per la seconda ora di Terzo Tempo. E rimanete punto. Con noi.
Terzo Tempo, Terzo Tempo.
Insieme, ancora in diretta, 16 e 7 minuti, seconda parte di Terzo Tempo, tanti messaggi che ci arrivano al 340-5425-324, avvocato Durante, vicepresidente subito, ci scrive Gianni da Pordenone, e poi Roberto da Forlì, sono orgoglioso di essere tifoso della stessa squadra dell'avvocato Massimo Durante, che fa sempre grande successo, trova sempre grande successo per quanto riguarda le sue esternazioni. L'entusiasmo c'è, Gianni, c'è come, e ti ho ribadito anche come ce l'avessi io personalmente alla vigilia della sfida contro la Lazio. E poi per quanto riguarda questa Champions League ne vedremo delle belle. L'ostacolo più grande credo davvero possa essere pronti via la gara contro il Lione, che però avrà a che fare comunque con una condizione fisica indecifrabile a dir poco per quanto riguarda questo lungo stop e le poche amichevoli che stanno andando a scandire l'attualità dei francesi. Giulia Borletto, rieccoci.
Eccoci.
Qualcosa sì, da ascoltare?
Al di là di tutto, prego. Stavo sentendo quello che dicevi tu. Comunque è da rimarcare come sicuramente il Lione possa pensare di affrontare la gara contro la Juventus carica sicuramente di incertezza, comunque appunto di possibili difficoltà che arrivano da una squadra che appunto non ha mai più giocato. Ecco, se in tanti potrebbero vedere invece in questa possibilità, comunque questa realtà al di là di tutto, come invece a qualcosa di positivo per il Lione, perché avrà sicuramente molta meno stanchezza nelle gambe rispetto a quanta ne avrà la Juventus, che è stata obbligata appunto a questo tour de force in questi mesi. Dall'altra parte io mi ricordo, tutti ci ricordiamo, credo, la prima gara della Juventus post fermi tutti.
No, ma qui è evidente, ovvero, che quindi il vantaggio sulla carta ce l'ha la squadra che ha giocato e non quella che è rimasta ferma.
No, però comunque si potrebbe anche immaginare invece una squadra molto più fresca, molto più vivace, molto più attiva.
Sì, però anche imballata, invece, credo, anche se questo periodo è talmente indecifrabile, sì, che l'ho detto presentandone questa sì, incognita, sì, infatti, che davvero non sappiamo cosa troveremo.
Quello che appunto ci si potrebbe immaginare contro invece quello che noi ricordiamo pensando appunto alla prima gara della Juventus, quella contro il Milan di Coppa Italia, che tutti immaginavano e pensavano di poter assistere ad una squadra, di poter vedere, scusami, una Juventus molto, molto attiva e molto così appunto fresca post lockdown. Invece il contrario è avvenuto, quindi.
Allora, ricordiamo le amichevoli della formazione francese. Allora, per quanto riguarda la vittoria contro il Nizza, poi la sconfitta contro i Ranger e la vittoria per 2-1 contro il Celtic, sconfitta per 0-2 contro i Ranger e vittoria di misura contro il Nizza. Queste le amichevoli, le ultime che hanno appunto scandito questo momento, l'ultima il 18 di luglio appunto contro la formazione del Celtic. Abbiamo qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro in regia di Filippo Amedeo. Note vocali, oppure abbiamo... dimmi tu, Filippo, andiamo verso le note, oppure abbiamo da ascoltare l'editoriale di Andrea Bosco? Editoriale.
Abbiamo un sacco di note da ascoltare.
Abbiamo un sacco di cose da ascoltare. Noi ci rinfreschiamo la memoria. Ieri Andrea Bosco, nel suo solito detto tra noi, un commento molto forte, incisivo, ma
detto tra noi.
Sentiamo.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco, senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi, Maurizio Sarri è un uomo fortunato, e non solo perché una serie di episodi gli hanno consentito ormai di vedere lo scudetto, ma perché quei giocatori inadatti al suo gioco sono semplicemente senza aggettivi. Mi astengo dal commentare, anzi no, la fase difensiva della Juventus non esiste più. Il nono titolo di fila per la Juve, il primo per Sarri, è ormai a portata di mano. Detto tra noi, non riesco pienamente a godermelo perché il futuro mi preoccupa. Detto tra noi, Paratici, che conferma Sarri per la prossima stagione, fa il suo lavoro. Dopo lo scudetto ci sarà la Champions e, come si dice, non si sa mai. Francamente questa Juve non sembra da Tinozza, ma non si sa mai, anche perché il culo di Sarri fa invidia a quello di Sacchi. Ma le grandi squadre nascono da una grande difesa, non dal gioco, spesso se gioco risulta asmatico. Detto tra noi, Ronaldo e Dybala a parte, rassicura la crescita fisica e di personalità di Rabiot, al pari dell'affidabilità dell'eterno Cuadrado. Non di meno la Juve a me continua ad apparire una squadra senza identità, non è più quella di Conte e di Allegri, temo non diventerà mai quella di Sarri. Qui viene la nota dolente, la squadra va rinfrescata, ma la disponibilità economica sarà relativa, ergo molti saranno confermati. Con questi uno come Sarri serve? Ha 2 anni di contratto, come con Protervia ha ricordato, lo confermi? Il 15 di settembre alla ripresa potresti ritrovarti con i medesimi problemi di questa stagione. Detto tra noi, un Sarri che cambia abitudini è improbabile, ma contro la Lazio è finito con una difesa a 3, Rugani per Dybala, perché in panchina stava sudando freddo, arrivando in diretta a toccarsi gli Zebedei secondo lo scongiuro latino che spopolava durante i miei anni universitari, terque, quaterque, testiculi tactics, eccetera. Ne aveva motivo, le 4 pere prese con il Milan continueranno a pesare, chi è stato giocatore lo sa, dimentichi una sconfitta, non una umiliazione. Detto tra noi, per i complimenti e presto, vediamo dopo Udine.
Detto tra noi. Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Ah, eccolo qua. Certamente ascoltato. Peli sulla lingua non ne ha avuti Andrea Bosco in questo editoriale. Sottolineando anche la fortuna che ha caratterizzato in alcuni momenti la stagione del comandante alla Juventus, ma tant'è, insomma, ci va talento anche in quello. E poi per i giudizi aspettiamo a fine stagione, come ha ribadito lo stesso nostro opinionista, anche se appunto io credo che ci sia anche da considerare davvero l'anomalia di un campionato, di una stagione che ha dell'incredibile, partita davvero in maniera difficile per lo stesso Maurizio Sarri, tanti infortuni, un campionato anomalo sostanzialmente, se l'epilogo dovesse essere positivo in generale, quindi una Champions affrontata a viso aperto, magari condotta fino alla fine, poi l'esito insomma sappiamo essere anche figlio di quelle componenti che ha ricordato ironicamente il nostro opinionista Andrea Bosco, è un campionato comunque credo molto difficile da portare davvero da portare a termine con l'esito che ha caratterizzato gli ultimi 8 anni, visti i tanti le tante interruzioni e le tante variabili incredibili che hanno condizionato la stagione della Juventus e in generale della Serie A.
Ma sicuramente, Marco, tanti potrebbero invece vederla diversamente, ovvero ho letto spesso nelle ultime settimane, se non proprio nell'ultimo mese, comunque commenti di chi sostiene lo scudetto sia magari poi della sarà nelle mani della Juventus a questo punto ormai a brevissimo, ma non per merito della Juventus ma per demerito delle altre squadre. Ecco, non è così, perché al di là di tutto comunque la Juventus ha dato la possibilità ad altre squadre di emergere ogni tanto nel corso di questo campionato, la lotta con la Lazio fino all'interruzione per appunto il Covid ha visto spesso una superarsi con l'altra, quindi c'è da dire che non è proprio così immeritato questo scudetto per la Juventus, soprattutto, come hai detto tu, per via di questa situazione anomala che ha comunque un po' anche seguito la Juventus nel corso di tutta la stagione. Se pensi, come abbiamo anche più volte ricordato, la Juventus ha cominciato il campionato senza Maurizio Sarri in panchina perché ha avuto quei problemi di salute che lo hanno tenuto lontano per un po'. Quindi poi appunto c'è stato il lockdown, direi che
tantissimi infortuni, perdi Chiellini a inizio stagione, un pilastro, diciamo così, poi perdi Demiral, poi il mercato fatto anche senza considerare alcuni giocatori in grado di sostituire i partenti, mi riferisco ai saluti di Mandzukic e di Emre Can nel corso della stagione, insomma tante le variabili con cui ha dovuto fare i conti Maurizio Sarri. Noi facciamo i conti invece tirando un bilancio a un passo dal nono titolo consecutivo che la Juventus potrebbe conquistare a Udine contro l'Udinese, dolci ricordi, pensando a un altro finale di stagione ormai lontano, nel 2002, il 5 maggio che tutti ricordano bene, con un ex di Juventus soprattutto, ma anche di Udinese, Luigi De Agostini. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Come possiamo giudicare a oggi il lavoro di Maurizio Sarri, considerando e tenendo appunto a mente tutte le variabili incredibili e imponderabili che hanno caratterizzato questa stagione, le tante difficoltà, il mercato magari non fatto ad hoc per il tecnico bianconero? Insomma, è un epilogo davvero che appunto abbiamo detto essere a un passo da un successo assolutamente meritato, punto di domanda.
Ma il primo anno con un allenatore nuovo è sempre un'incognita, no? Perché sì, c'è una filosofia diversa di gioco e quindi bisogna avere un po' di pazienza, però insomma sono primi in campionato con un buon margine di vantaggio, sono arrivati in finale di Coppa Italia pur perdendola purtroppo, e poi anche adesso in una partita decisiva in Champions, e quindi credo che comunque sia una stagione positiva.
Giulia.
Buon pomeriggio, Luigi D'Agostini. Ecco, ha detto recentemente, comunque, lei quando giocava nella Juventus aveva cambiato 4 allenatori in 5 anni, giusto?
Sì, infatti è stato un calvario, ecco.
Prego. Giulia, ti ascolta. Luigi D'Agostini, prego.
No, non lo sentivo più.
Sono per strada, scusate, ma... mi sentite?
4 allenatori in 5 anni è stato un calvario, ci ha detto, considerando quel periodo di transizione molto, molto importante, no? Giulia, volevi fare una considerazione con il nostro ospite, rivolta a quel periodo, immagino.
Fa la considerazione, visto che si parla della di comunque appunto quello che può essere il futuro. E tutti continuano a ancora mettere in dubbio la presenza, la permanenza di Sarri, tanti i tifosi così come anche alcuni giornalisti. Ecco, lei ha raccontato proprio come invece dare continuità possa aiutare e possa sicuramente anche poi agevolare il lavoro di Maurizio Sarri. Ecco, sarebbe sbagliato a prescindere interrompere dopo solo un anno, dopo comunque una stagione
anche perché ha bisogno di tempo, secondo me, per poter sviluppare.
Prego, De Agostini.
No, ho detto che ha bisogno di tempo per poter sviluppare la sua filosofia di gioco, quindi sarebbe sbagliato, secondo me, cambiare, perché saresti di nuovo da capo, no? Cioè, quindi memore di quello che ho provato io in quegli anni, perché purtroppo quando avevamo ricominciato a vincere con Zoff c'è stato il cambio che ritenevamo noi giocatori ci sembrava un po' inspiegabile, ecco questo.
Come si spiega invece, parlando della Juventus attuale, il rendimento di Adrien Rabiot, un giocatore che potrebbe davvero rappresentare un punto di riferimento importante per questo finale di stagione e anche per la prossima, il prossimo campionato, la prossima stagione, lui che invece è stato protagonista di una partenza non positiva?
All'inizio ha stentato, adesso si intravede qualcosa, però anche lui ha bisogno di tempo. Probabilmente il fatto di aver giocato poco anche in passato, anche al Paris Saint-Germain, non ha contribuito, ecco, al suo rendimento. Quindi bisogna dargli il tempo necessario per poter esprimere tutte le sue doti.
Giulia.
Dove la Juventus può faticare con l'Udinese, nel senso
che gara si aspetta De Agostini?
Mi aspetto un Udinese chiusa in difesa che poi riparte in contropiede come ha fatto nelle ultime partite. Ecco, secondo me l'arma più pericolosa per la Juventus è proprio questa, è il fatto magari di sbilanciarsi, di farsi prendere in contropiede da uomini pericolosi come Lasagna, De Paul o Fofana, insomma.
Con lei, ricordando quel periodo, io torno indietro, no? Abbiamo anche parlato, approfittando della presenza di Dino Zoff in quella Juventus, un allenatore che, con cui voi avete vinto moltissimo, no? Molti trofei, Coppa Italia, Coppa UEFA, in quegli anni comunque difficili di transizione, poi l'arrivo di Maifredi. In generale, ecco, forse quella squadra, la differenza di quella squadra è stato l'attaccamento al suo allenatore, a Dino Zoff, cosa che...
È stata una squadra un po' sottovalutata, secondo me, sì, perché con un con un po' di ritocchi, qualche ritocco, era già competitiva. E tra l'altro aveva anche questo allenatore che comunque assieme a lui eravamo ritornati a vincere delle competizioni importanti. Non dimentichiamo che comunque abbiamo battuto il Milan in Coppa Italia, che era considerata la squadra più forte del mondo in quel momento, insomma, ecco, le finali non le perdeva mai. E quindi così avevamo iniziato un percorso in due anni che doveva portarci anche a lottare per traguardi come quello del campionato, che è determinante per la Juventus.
Ecco, da questo punto di vista c'è stato un grosso attaccamento da parte vostra nei confronti del il vostro allenatore, cosa che non sembra esserci al momento tra la Juventus di oggi e Maurizio Sarri, almeno questo ci dicono gli spifferi. Crede che invece il rapporto possa migliorare tra le parti?
Sono situazioni diverse secondo me. Noi venivamo anche dal lutto purtroppo che ci aveva colpito con Gaetano Scirea, insomma, ecco, quindi la squadra si è riunita in quel momento, sia all'allenatore ma anche al vice allenatore che era venuto a mancare, insomma, ecco, volevamo così vincere qualcosa anche per Gaetano.
Giulia,
corretto.
In chiusura.
Io invece tornando al presente, spero mi sentiate tutti, non so, di nuovo c'è qualcosa che non va nel mio Skype. Tornando invece al presente, quanto è importante Dybala per questa Juventus? È insostituibile?
Beh, determinante, abbiamo visto quest'anno veramente, anche gli anni scorsi, nei momenti difficili, nei momenti decisivi c'è stato sempre il suo apporto determinante, quindi è un giocatore che magari può alternare grandi partite a altre meno buone, però è sempre determinante, come dicevo.
Grazie davvero Luigi D'Agostini, è sempre un piacere averla in collegamento telefonico, ci scusiamo per qualche interruzione.
Lo so, ma scusate anche me perché sono per strada, perché sono qua dove costruiscono la mia academy in pratica, ecco, sono in cantiere.
Ci vuole dire qualcosa
racconti,
in più?
Ci racconti?
No, beh, con i miei figli ho fatto la De Agostini Academy. Fantastico. E abbiamo costruito il campo di calcio a 5 per i bambini della scuola calcio e adesso stiamo facendo gli spogliatoi e poi un locale multifunzione per le associazioni.
Tutto questo dove, quindi, De Agostini?
A Udine.
Tutto questo in Friuli, vicino al mio paese, a Savorgnano del Torre, dove abita mio figlio, ecco.
Se avrà voglia, quando i lavori saranno ultimati, possiamo presentare insieme, oppure lei ci presenta e noi raccontiamo ai nostri amici la De Agostini Academy.
Volentieri.
Che buona notizia, che bella notizia. Grazie davvero.
Grazie
a voi, buon lavoro, arrivederci.
Ce l'abbiamo fatta, anche qualche difficoltà a terminare questo collegamento telefonico, che ha avuto a che fare molto con il passato, ma non solo, per quanto riguarda Gigi De Agostini, doppio ex di Udinese e Juventus. Tanti messaggi che ci arrivano al 340 54 25 324.
Sono tanti vocali, Marco, tanti vocali.
Allora, grande Bosco, ci scrive Fabrizio. Sì, poi peccato. Allora, vabbè, ci siamo giocati anche Bosco, scrive un nostro amico. Di fare per le proprie preconfezionate idee non aiuta a uscire bene dalle valutazioni errate, ci scrive Piero, fino alla fine. Poi qualche polemica per quanto riguarda l'editoriale di Andrea Bosco, noi le leggiamo, a onore del vero, insomma. Vi chiedo, senza l'errore di Bonucci con la Lazio 2-0 finale, Bosco avrebbe parato così? Attenti, fra due settimane Juventus diversa. Gianni da Pordenone, sono d'accordo sulla Juventus diversa, in crescita senza dubbio, è più attenta e anche un pochino meno arrembante, ecco, un pochino più in grado di cambiare pelle e utilizzare magari strategie diverse per diversi avversari o diversi momenti della partita. Qualcosa si è visto di interessantissimo, direi, nel corso della sfida contro la Lazio. Note vocali, grazie al lavoro in regia di Filippo Amedeo. Sentiamo qualcosa.
Beh, ha ragione l'avvocato. Per vincere il scudetto è bastato semplicemente, ci siamo divertiti, con dato il topo, è bastato vincere semplicemente i conti diretti. Questa è la vera differenza tra noi e l'Inter. Vero. E tra noi e anche l'Atalanta, in qualche maniera. Abbiamo battuti sul loro terreno. Nei scontri diretti, semplicemente abbiamo fatto vedere loro chi erano più forti, 5 punti, 6 punti con l'Inter, 4 punti con l'Atalanta, e avanti a pedalare.
Allora, sì, è vero, però a un certo punto della stagione, proprio alla vigilia della sfida contro la Lazio, la Juventus a meno 6, in un certo senso, appunto, l'unico scontro diretto, uno, basta uno, perché se tu togli 3 punti alla Juventus, l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo ancora, ne aggiungi 3 all'Inter, insomma lo spread è stato quello. Poi bravissima la Juventus a trovare la prima vittoria contro una Lazio invece in grado di fargliene 6 di gol nel corso di della gol, stagione, ecco. e guadagnare altrettanti punti, diciamo così, se consideriamo la doppia sfida,
no? Stato un Juventus Lazio così in Supercoppa, non capisco, sì,
anche
proprio.
Se di punti non possiamo parlare in Supercoppa, però due sconfitte, brava la Juventus comunque a riuscire a vincere contro una Lazio sì incerottata, è vero, un po' improvvisata anche per quanto riguarda le tante assenze, però sono in grado anche di rimetterla in piedi,
non solo per quello,
nonostante l'erroraccio di Leonardo Bonucci in fase difensiva che è costato carissimo il rigore trasformato poi da Immobile. Ancora qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Filippo.
Ciao a tutti, volevo dire una cosa, ma se guardiamo i giocatori dell'Inter e della Juventus e le prendiamo uno per uno, siamo così sicuri che la Juventus sia più forte dell'Inter? Io ho qualche dubbio. Ciao.
Ma io grandi dubbi non ne ho, devo dire la verità. Ruolo per ruolo credo che la Juventus sia superiore nella stragrande maggioranza degli elementi.
Chi è che troverebbe diciamo che spazio? Forse qualche giocatore dell'Inter non mi dispiacerebbe magari vederlo alla Juventus, che ne so.
Vai, fai
potrebbe essere positivo.
Ti abbiamo perso sul più bello. Potrebbe essere.
Non ho capito. Ho detto che mi piacerebbe appunto qualche giocatore, magari, che ne so, pensare di vederlo alla Juventus. Alexis Sanchez a me è sempre piaciuto moltissimo come giocatore, lo stesso Lukaku, chi lo sa, avrebbe sicuramente magari avuto fortuna anche alla Juventus, magari meno spazio, però comunque un po' di fortuna l'avrebbe avuto, quindi Barella, ci sono tanti giocatori che non mi dispiacerebbe.
A me piacerebbe Eriksen, anche se Andanovic, di difficile collocazione, sì, Andanovic, dicevo Eriksen,
anche Eriksen, Andanovic, appunto ci sono tanti. Piacerebbe
è una borletta
vedere,
intermittente
forse,
oggi.
Al di là dei tanti, vai. All'Inter piacerebbero tutti.
Senza dubbio, ma sulla carta credo non ci siano paragoni che reggano, ecco, considerando la rosa della Juventus, quella dell'Inter. Però non ci dimentichiamo, appunto, come ha ricordato anche un nostro amico nel corso di questa puntata, il mercato fatto ad hoc nei confronti delle richieste di Antonio Conte nel corso della sessione sia estiva e soprattutto invernale. Siamo giunti alle 16.30 circa e quindi è tempo di andare verso il notiziario sportivo e poi live, pronti altrettanto a seguire le parole, la conferenza stampa e quindi ad ascoltare le parole di Maurizio Sarri verso la sfida di domani contro l'Udinese alla Dacia Arena. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Eccoci, rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 16.36 minuti, ve l'abbiamo promessa, la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Andiamo a sentire le parole del tecnico bianconero verso la gara di domani contro l'Udinese alla Dacia Arena. Sentiamo.
Faccio fatica anche a vederla, sì. E ci può essere in dei momenti della partita che non copriamo benissimo l'area di rigore, ma è tutto compensato poi dalla forza individuale di questi due grandi giocatori. Si sta parlando di due giocatori e mi sembra hanno fatto 51 gol in questa stagione in coppia, quindi stiamo parlando di un livello assoluto mondiale.
Ciao. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. A proposito di Ronaldo, io volevo sapere se
ancora su Ronaldo,
lui, visto che è il giocatore che è stato sempre in campo, che ha fatto tutte le partite, ha parlato lui per quanto riguarda la sua gestione, se potrebbe anche farle tutte magari lui perché si allena giocando
da qui a fine stagione, cioè da vincere un titolo, vuol dire capocannoniere.
Io ci ho parlato 10 minuti fa, lui mi ha detto che si sente benissimo, quindi in questo momento questa grandissima capacità di recupero, ma penso che questo faccia parte del suo DNA, questa grande capacità di proiettarsi subito sull'obiettivo successivo, sia a livello collettivo sia a livello individuale, questa sua grande capacità di recupero fisico e di recupero mentale, per quanto riguarda lui sono sicuramente capacità non comuni, cioè forse uno è vive di motivazioni così forte riesce ad andare oltre tutto e oltre la fatica in maniera estremamente naturale. Quindi un fuoriclasse nella testa oltre che nei piedi.
E quindi non è da escludere un impiego full time per quanto riguarda questo finale di stagione 17. Altre domande sull'avversario, l'Udinese, sentiamo.
Che ultimamente sta anche facendo delle ottime prestazioni e le chiedo, in vista di questa partita, come stanno gli acciaccati da Higuain a tutti gli altri, se Recupero, se può giocare già Demiral, visto che non c'è.
L'Udinese è una squadra fisica e mi sembra in questo momento fisicamente stia anche abbastanza bene. Vedendo le ultime 4-5 partite che hanno fatto, mi sembra hanno fatto sempre delle buone prestazioni, e poi danno la sensazione di arrivare anche a fine partita piuttosto bene, a differenza di tante altre squadre. Quindi è una partita difficile in questo momento affrontarli, però te l'ho detto, siamo in una fase della stagione in cui è difficile giocare con tutti per tutti, e quindi bisogna essere molto 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 attenti a preparare questa partita per quanto si può preparare, visto il limite temporale che abbiamo. E gli acciaccati non lo so, Higuain ieri era ancora nelle mani dei dottori, come Chiellini. E Demiral sta piuttosto bene, chiaramente è un giocatore da riportare alla piena efficienza fisica, anche perché per caratteristiche lui è un giocatore fisico, ha bisogno di stare estremamente bene dal punto di vista fisico. A livello di efficienza sta bene, a livello di infortunio sta bene, e quindi stiamo lavorandoci molto in maniera anche individuale per riportarlo il prima possibile alla piena efficienza fisica, alla piena efficienza prestativa.
Un lavoro particolarizzato, cioè, quindi per Mary Demiral, ma non solo, là, un bollettino medico raccontato da Maurizio Sarri. Altre domande che riguardano forse meno l'attualità della Juventus.
Ci sono due correnti di pensiero in questo periodo. Guardiola che dice, per arrivare bene alla Champions io non faccio rotazioni, voglio tenere alto il ritmo. Ci sono quelli che dicono che magari sono avvantaggiati quelli che, come i tedeschi che hanno giocato, poi staccano, fanno un minimo di preparazione. Lei da questo punto di vista si è fatto un'idea?
Ma lì sono su tutte situazioni occasionali, occasionali, perché il campionato tedesco è finito distante dalla ripresa della Champions, e quindi era difficile tenere i giocatori un mese senza un obiettivo vicino, e quindi il Bayern ha preferito fare un paio di settimane di riposo e poi riprendere. Il City si è trovato in una situazione di classifica niente per quanto riguarda la Premier, e quindi ha fatto un altro tipo di scelta. E noi in questo momento ci stiamo giocando il campionato e bisogna tenere la testa sul campionato senza avere secondi pensieri in questo momento, secondo me. Tutto il resto lo dovremo valutare dopo.
Una partita per volta, una competizione per volta, questo è il mantra, diciamo così, di Maurizio Sarri, considerando questo momento della stagione. E poi si parla ancora dello scudetto e forse la possibilità di far riposare qualcuno. Maurizio Sarri, insomma, approfitta anche per scongiurare, diciamo così, questa.
Sono tutti molto preoccupati, situazione fisica dei giocatori.
Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno, ecco. Cioè, che ti devo dire, non lo so, mi interessa relativamente, perché poi alla fine quelle giornalistiche sono delle opinioni e quindi mi interessa relativamente leggere delle opinioni di altre persone su una materia in cui io penso di saperne di più, poi può darsi sbagli, però fammi essere presuntuoso questo. E so benissimo tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare giornalmente, e quindi penso di avere anche tutti i dati a disposizione per saperne di più, di esprimere un'opinione che ritengo legittima, ma che mi interessa fino a un certo punto.
Congiuri è una grossa presa di posizione da parte di Maurizio Sarri, che non si cura delle critiche e punta dritto all'obiettivo. Ancora sulla partita e sull'assenza di Leonardo Bonucci, squalificato in difesa contro l'Udinese.
Alcune partite difficili, magari con tutta la ruggine che ha accumulato in questo periodo. Grazie.
Ma io Rugani penso la grande responsabilità se ha giocato poco è la mia, perché in certi momenti della stagione si meritava di giocare di più. Non sono d'accordo per quanto riguarda le prestazioni, perché non si può parlare di una brusca prestazione di Rugani in un quarto d'ora di delirio di tutta la squadra. Cioè, Rugani fino a 60esimo hanno fatto bene tutti gli altri, e poi è rimasto coinvolto in un crollo di squadra, ma non certamente causato da Rogani, quindi non è che sono particolarmente d'accordo con le critiche che sono state espresse su questo ragazzo. Questo ragazzo ha giocato poco perché in certi momenti della stagione abbiamo ritenuto che l'esperienza e la personalità di Bonucci erano estremamente importanti, però non è la prima volta che lo dico, e molto probabilmente meritava di giocare molto di più, e molto probabilmente le responsabilità sono anche dello staff tecnico in questo senso più che di Rubén.
E quindi si assume le responsabilità di questo rendimento non particolarmente continuo, anzi diciamo così, pochissime le presenze per l'ex Empoli, e a inizio conferenza si è parlato dello scudetto, no? Vicino, e dice non conta essere vicini.
Della situazione, Rabiot è un giocatore forte e con delle qualità fisiche e tecniche non comuni, con uno strapotere quando strappa che ho visto a pochi giocatori. E poi si sta parlando di un ragazzo con un carattere abbastanza chiuso, che ha cambiato campionato, ha cambiato società, ha cambiato calcio, ci ha messo qualche mese a capire situazioni, club, squadra, tipo di calcio che giochiamo in Italia, e poi sta venendo fuori, ma è un percorso che abbiamo visto fare a tanti stranieri di livello nei primi sei mesi italiani, e quindi penso faccia parte di un percorso, però il ragazzo ora sta tirando fuori le sue qualità, e secondo me sta giocando anche con un bel livello di personalità in questo momento, perché prende iniziative e dà la sensazione proprio di sicurezza e tranquillità in campo.
Personalità, una crescita dal punto di vista atletico, ultima, fisico, no, mentale. Adrien Rabiot, un'altra domanda, un'ultima.
In panchina è andato forse per scelta tecnica, soprattutto nell'ultima partita. Volevo capire se questo è legato a un momento in cui fisicamente lui non era al top, o se invece preferisce avere Bentancur davanti alla difesa per aver più.
Ma sono, è stato fuori due partite, Pjanic, in cui abbiamo fatto una scelta anche sulle caratteristiche degli avversari. Avversari è un centrocampo solido, squadre fisiche, e quindi siamo andati su un altro tipo di scelta anche perché quel motivo lì. Poi mi sembra che dopo il lockdown Miro ha fatto quasi tutte le altre partite, e quindi sono state due partite in cui abbiamo fatto scelte diverse per caratteristiche degli avversari. Sì, sta bene, ieri ha fatto un programma individualizzato per forza e sta bene.
Grazie a tutti.
E termina qui l'appuntamento stampa di Maurizio Sarri, sì, Maurizio, verso la sfida di domani tra Udinese e Juventus, ringraziando anche Sky Sport 24 per l'interconnessione. Rieccoti, Giulia Borletto.
Ho cambiato dispositivo, vediamo cosa succede.
Benissimo, anche posizione hai cambiato.
No, è che ho il computer davanti, okay. Non più il telefono.
Benissimo, senti, scongiuri
a parte. La prima domanda, Marco, che abbiamo saltato,
ecco. Perché comunque una bella presa di posizione importante per quanto riguarda Maurizio Sarri, che non si preoccupa delle critiche. Allora, no, gli viene chiesto, prima domanda, quanto la Juventus si avvicina al titolo, ecco questo fondamentalmente parafrasato il quesito.
Di essere vicino a questo titolo anche.
E lui risponde, io faccio sport, nello sport la parola vicino non significa niente, quando vai vicino a un gol non l'hai fatto gol, sappiamo che ci mancano 4 punti e fare punti in questo momento è faticoso per tutti, rimaniamo con la testa sulle singole partite, pensiamo all'Udinese, poi alla Sampdoria, stop, e tutto il resto è conseguenza, continuiamo nella consapevolezza sapendo che sia dura per tutti.
Ecco, quindi in poche parole si cerca di non allontanarsi, però comunque un po' come faceva anche Allegri, come credo che facciano tutti i grandi allenatori, cercano di tenere alta la concentrazione in questo modo, non dichiarando di aver già vinto qualcosa quando non lo si è ancora ufficialmente vinto, un po' come quando chiedi ad un allenatore di un giocatore in chiave mercato e loro ti rispondono ma non lo alleno io, quindi non posso dirti niente, ecco. È una caratteristica diciamo comune.
Senti, allora qualche messaggio da leggere. Il problema non è tanto mandare via Sarri, ci scrivono, ma chi metti al suo posto con una stagione che inizia a settembre, impossibile cambiare, che nomi ci sarebbero se va via? Questo è il messaggio, l'interrogativo da parte di Pierre. E poi lasciamo terminare la stagione a Maurizio Sarri e concentriamoci su questa di stagione. Io credo che sia la cosa migliore, e i successi e gli insuccessi eventuali andranno a condizionare anche la valutazione su una stagione assolutamente anomala, che però porta in dote, potrebbe portare in dote prestissimo uno scudetto difficilissimo da conquistare. Poi c'è Massimiliano da Liverpool, che a cui non piacciono tanto le espressioni, diciamo così, colorite da parte di Maurizio Sarri. L'abbiamo ascoltato in conferenza stampa, ne fa quasi una ad appuntamento, ne tira fuori, e quindi ci siamo abituati, ma va bene così.
È fatto così.
E anche, diciamo così, il bello, tra mille virgolette, di un allenatore verace quanto autentico. Poi, sulla coppia Dybala e Ronaldo, siamo una squadra forte che ha ancora dei margini di miglioramento, l'abbiamo sentito, ribadiamo quanto detto dal tecnico bianconero, la difficoltà nella convivenza dei due giocatori, io faccio fatica a vederla, però ricordi che disse qualche settimana fa sulla coppia Dybala e Ronaldo, aver manifestato, lo ricordi, una certa difficoltà nello schierarli in campo. Adesso non ricordo esattamente quali fossero le parole.
No, sembrava che i due non riuscissero a coesistere, che uno si pestasse i piedi con l'altro. Sì, sembrava che la coppia, comunque, nella testa di Maurizio Sarri, la coppia reale, fosse quella formata da Ronaldo e Higuain. Tant'è che comunque Ronaldo e Higuain era la coppia della gara contro la Lazio, e che poi, se non ci fosse stato quell'infortunio, non avesse avuto quel problema Higuain durante il riscaldamento, avremmo visto loro in campo. E ricordo anche di aver ascoltato proprio tifosi ai nostri microfoni molto arrabbiati per questa scelta, perché per il tifoso, che ovviamente però non vive la squadra tutti i giorni, non li allena eccetera, per il tifoso la vera coppia è quella formata, comunque quella che al momento sta dando maggiori soddisfazioni, è quella formata da Ronaldo e Dybala. Effettivamente anche io, da esterna o comunque guardando una partita, noto una grande sintonia, un gran feeling tra di loro, così come la noto
sono andato Ronaldo a riprendermela, onor del vero, non per evidenziare un'incoerenza di fondo, anche perché i giudizi possono variare, c'è sempre un'evoluzione sul ragionare, no? Pensando alle prestazioni dei giocatori, ragionando sulla compatibilità e sul rendimento degli stessi. Sarri dice, presentando la squadra,
lui ha altri metri di giudizio rispetto a quelli che abbiamo noi, quindi non possiamo certamente star qui a sindacare.
No, però lui dice, presentando la sfida contro il Milan, se non sbaglio, difficile far coesistere Dybala e CR7. Questo l'abbiamo ascoltato, e poi oggi ci dice qualcos'altro, ma ci dice anche che, cioè, se ricordiamo il giudizio su Rabiot, ad esempio, come cambia nel corso della stagione da parte del tecnico, ma in generale anche da parte di molti tifosi.
Come lo ha definito oggi?
Esatto, un giocatore con grandi margini di miglioramento. Adesso parafraso anche qui perché non ho il testo completo.
Soprattutto un giocatore che lo ha definito molto fragile a livello psicologico, a quanto comunque lui dice, sostiene. Un giocatore che si è dovuto adattare ad un nuovo campionato, un giocatore che si è dovuto ha dovuto anche riprendere proprio a giocare dopo tanta inattività. Forse davvero lo ha capito, gli ha fatto un po' da papà Sarri, e quindi ha capito effettivamente di cosa lui avesse bisogno. In questo caso appunto aveva bisogno di giocare, di avere fiducia, di sentirsi la fiducia addosso sia dei compagni che dell'allenatore, e forse in questo adesso appunto lui sta avendo successo anche per questo.
Però lui spiega e dice, la compatibilità tra Ronaldo e Dybala io non vedo grandi difficoltà, però dice, ci sono dei momenti, qui argomenta, per l'appunto in cui durante la partita facciamo fatica a coprire l'area, ma loro, Dybala e Ronaldo, compensano comunque con le doti individuali, quindi non si smentisce clamorosamente, anzi spiega come questa compatibilità sia comunque frutto anche di grandissime doti individuali di uno e dell'altro, che compensano magari a una copertura del fronte offensivo magari non impeccabile. E in questa stagione, ha detto, hanno fatto 51 gol in due, e quindi insomma sappiamo bene quali siano le realizzazioni di CR7 della Hoya. Per quanto riguarda il portoghese, è la possibilità che le giochi tutte da qui alla fine del campionato. Ci ho parlato 10 minuti fa, ha detto Maurizio Sarri, ha detto che si sente benissimo, ha questa grande capacità di recupero nel suo DNA, quindi direi di sì.
Come dirgli di no? Digli di sì, ovvio, giochi.
Sia a livello collettivo sia a livello individuale sono capacità non comuni. Uno che vive di motivazioni forti, va oltre la fatica, è un fuoriclasse nella testa, oltre che nei piedi.
E poi vuole vincere la scarpa d'oro, quindi vuole giocare, vuole cercare di fare gol più possibile. Credo che sia difficile al momento pensare ad una Juventus senza Ronaldo in campo. Magari tra le quattro prossime, contando ancora l'Udinese, potremmo pensare che ne salti una e non di più.
Potrebbe
anche
essere,
perché quel gol, quel rigore calciato da Immobile, che ha permesso così a, appunto, il giocatore della Lazio di raggiungerlo, secondo me ce l'ha ancora qua.
Ma io dico, al netto di condizioni fisiche, insomma, in grado di farlo saltare, io credo che non voglia saltare nemmeno una, perché la classifica della canonica
non si vince da sola. Quindi come lo rimpiazzi, Ronaldo?
Oltre che Higuain, tra l'altro ne ha parlato Maurizio Sarri, Higuain e Chiellini sono ancora in mano ai dottori, Demiral sta piuttosto bene, ma deve essere riportato a piena efficienza fisica. Lui per caratteristiche ha bisogno di stare bene fisicamente. Sta bene
quanto
fisicamente.
Quanto si è pentito Marco di averlo messo in campo, Chiellini? Troppo
moltissimo.
Presto forse.
Moltissimo.
Tantissimo.
Moltissimo, considerando forse anche la scarsa fiducia che ha nei confronti di Daniele Rugani. Un capitolo a parte per quanto riguarda questa conferenza stampa. Penso che la responsabilità, in riferimento alla domanda che chiedeva, no, le poche partite giocate da Rugani nel corso di questa stagione, sia stata mia, dice Sarri, si meritava di giocare di più, non si può parlare di una brutta prestazione con Milan, ci sono stati 15 minuti di delirio totale, ce li ricordiamo bene, con 4 gol incassati dalla Juventus sul 2-0 per i bianconeri. Ovviamente non sono d'accordo con le critiche contro di lui, ha giocato poco perché abbiamo ritenuto che la personalità e l'esperienza di Bonucci fossero importanti, meritava di giocare di più, e le responsabilità, ribadisce ancora il tecnico bianconero, sono dello staff tecnico.
Sì. Effettivamente sentire comunque questo mea culpa è importante, perché toglie così anche un po' dalle critiche più profonde Rugani, uno dei giocatori che i tifosi appena vedono togliersi la casacca, la pettorina, iniziano a tremare, quindi e comunque il fatto di aver detto non è colpa sua, ma il problema forse è stato il non averlo fatto giocare abbastanza, è sicuramente anche un modo per evitare che sia sempre così, appunto, subissato di critiche in qualunque occasione. È il giocatore che tutti immaginavano invece potesse trovare più spazio proprio con l'arrivo di Sarri, e quello che poi alla fine, guardando proprio l'orologio, ha giocato meno di tutti.
Ti scrive Gianni da Pordenone, allora, Sarri, Giulia, ragiona su tre attaccanti secondo lui, CR7, Higuain e Douglas Costa, più compatibili, e scopriamo che appunto CR7, Dybala e Douglas Costa, Bernardeschi al posto del brasiliano, siano più idonei, credo voglia dire il nostro amico. Sì, stando a oggi, allora, consideriamo il fischio d'inizio di Juventus-Lazio, no? La scelta ricade su Gonzalo Higuain, poi pronti via, Higuain si fa male, neanche pronti via, prima del pronti via nel riscaldamento si fa male, in campo Paolo Dybala, con lo stupore di tutti, anche perché indistinta, posso garantirlo, c'era il nome di Gonzalo Higuain fino a qualche istante prima dal fischio d'inizio, con il collega Balicci che abbiamo intervistato ieri qui, Giulia, che si era accorto, l'unico ad essersi accorto in tribuna stampa, che la Juventus stesse facendo,
ragazzi,
il riscaldamento in 12
lungo.
Balicci, occhio di lince, abbiamo scherzato ieri. Detto questo, effettivamente quando Higuain sta bene c'è sempre un po' il dubbio, no, che Maurizio Sarri possa scegliere il Pipita al posto, sì, di un Dybala comunque straripante, che sta facendo una stagione incredibile sotto tutti i punti di vista. Sarà interessante capire quale sarà il rendimento dell'argentino, del Pipita in particolare, nei confronti del connazionale a parità di condizione fisica, pensando a un finale di stagione ancora tutto da scrivere, anche se al momento il problema alla schiena di Higuain non gli permette di mettere in difficoltà Maurizio Sarri nelle scelte, in particolar modo che proiettano la squadra verso la gara fondamentale contro l'Udinese in scena domani, che tu racconterai, se non sbaglio, Giulia Borletto, vero? Con il colpo di tacco dalle 19?
Domani dalle 19 a non si sa che ora, perché vedremo che cosa capiterà se dovesse l'Inter non vincere questa sera e quindi praticamente lasciar tutto nelle mani della Juventus. Se la Juventus dovesse vincere appunto la partita contro l'Udinese, vorrebbe dire che lo scudetto sarà matematico, e quindi vorrebbe dire che noi non andremo mai più via dalla radio fino a notte inoltrata, perché ti dedicheremo uno speciale, un piccolo speciale, così appunto, visto
celebrativo,
che non potranno andare a scendere in piazza a creare i famosi assembramenti, più che mai quest'anno come non mai, appunto, magari vorranno così festeggiare con noi Radio Bianconera. Quindi vedremo che cosa accadrà.
Ultimo vocale da ascoltare insieme prima di salutarci e ringraziarti, Giulia.
Buon pomeriggio, ragazzi. No, stavo pensando, sarebbe meglio chiudere velocemente la questione scudetto, almeno per far perdere un po' di gamba anche agli altri che hanno giocato poco. Oddio, Ronaldo non tu lo levi neanche con il cacciavite, però anche perché vede che c'è qualche record da battere, si sa. E comunque, madonna, il caldo che fa. Ragazzi, ma fa un caldo, prova a matto. Ciao ragazzi.
Roberto da Empoli, immancabile.
Roberto a caldo, poverino.
Giulia, dobbiamo salutarci.
Ci salutiamo, abbiamo scoperto che forse useremo questo dispositivo d'ora in avanti.
In maniera regolare, fino alla fine, senza interruzioni. Grazie
a tutti, fino alla fine.
I tantissimi che ci hanno scritto e ascoltato, un grande abbraccio. Ci ritroviamo domani con il terzo tempo di Radio Bianconera e poi il colpo di tacco con Giulia Borletto in serata. Come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. Ora la parola passa a Roma, a domani.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.